05 novembre 2012. Particelle colloidali che si autoassemblano in molecole. Una nuova tecnica permette di costruire strutture complesse che simulano il comportamento di atomi e molecole a partire da particelle colloidali con dimensioni di alcune centinaia di nanometri, oltre ad aprire le porte alla sintesi di materiali con proprietà sconosciute. Questa tecnica rende possibile l'impiego delle particelle come modello per lo studio del comportamento dinamico della materia a scale molto più piccole. Nuovi tipi di particelle che si autoassemblano in strutture complesse secondo gli stessi schemi con cui gli atomi si uniscono per formare molecole, ma di dimensioni molto maggiori, circa un millesimo dello spessore di un capello umano, sono state ottenute a partire da sospensioni colloidali da un gruppo di ricercatori della New York University, della Harvard University e della Dow Chemical Company, che ne riferiscono in un articolo pubblicato su Nature. I colloidi sono sospensioni omogenee di particelle alle microscale o alle nanoscale in un liquido. Sono di grande interesse scientifico, ma il loro potenziale per la creazione di nuovi materiali è rimasto ampiamente inutilizzato. In passato, infatti, gli scienziati sono riusciti a costruire solo strutture rudimentali a partire dai colloidi. Questo perché le particelle colloidali hanno in generale una struttura sferica e aderiscono tra loro in modo uniforme lungo tutte le rispettive superfici, inoltre interagiscono in base a forze non specifiche. Per ovviare a questo inconveniente si è pensato di attaccare molecole di DNA a singolo filamento alle particelle, in modo che interagiscano solo con altre particelle portatrici di filamenti di DNA complementari. Tuttavia, il trucco di dotare le particelle di simili cerotti patch adesivi non ha risolto il problema della direzionalità dei legami, che è necessaria per il controllo dell'autoassemblaggio delle particelle, così da rendere possibile un aumento della complessità della struttura. Dato che in chimica la direzionalità delle strutture è legata anche alla valenza degli atomi coinvolti, gli autori dell'articolo hanno pensato di imitare questa proprietà dotando le particelle di un numero maggiore di cerotti secondo diverse simmetrie. Questo ci dà una grande flessibilità nella progettazione di strutture tridimensionali, ha spiegato David Pine, uno degli autori dello studio. Le particelle complesse ottenute con questa tecnica sono piuttosto grandi, da 500 a 900 nanometri di diametro, una caratteristica che permette di osservarle con la microscopia ottica, opportunità non praticabile con gli atomi, e di usarle come modello per il comportamento dinamico della materia a scale molto piccole. Inoltre, dato che la procedura può essere eseguita a partire da colloidi di dimensioni originariamente differenti, è possibile combinare particelle di dimensioni diverse in una molteplicità di configurazioni, lunghezze, spaziature e simmetrie che non si trovano in un sistema naturale. Tutto questo potrà consentire di assemblare materiali dotati di proprietà finora sconosciute. 07 novembre 2012. La corsa alla speciazione degli uccelli. Contrariamente alla maggioranza degli altri animali, negli ultimi 50 milioni di anni gli uccelli hanno continuato ad aumentare il tasso di diversificazione in specie differenti. La comparsa di nuove specie, tuttavia, non è sufficiente a compensare l'accelerazione delle estinzioni provocata dall'impatto dell'uomo sull'ambiente. A sorpresa, sembra che le aree di maggior speciazione non siano quelle tropicali, ma quelle più soggette a fluttuazioni climatiche. L'albero evolutivo che collega tutte le 9.993 specie viventi conosciute di uccelli è stato messo a punto da un gruppo internazionale di ricercatori, che lo ha descritto in un articolo pubblicato su Nature, a prima firma Walter Jitz. Dallo studio è emerso anche che, contrariamente a quanto ci si aspettava, il tasso di diversificazione delle specie è aumentato negli ultimi 50 milioni di anni, fino ad almeno 5 milioni di anni fa, interessando in varie epoche quasi tutti gli ordini, ma più recentemente e in maniera più marcata i passeriformi. Un'altra sorpresa emersa dalla ricerca riguarda i luoghi in cui sarebbero avvenuti i più imponenti fenomeni di radiazione evolutiva, identificati combinando l'analisi delle relazioni evolutive tra gli uccelli con un'analisi geografica della loro distribuzione presente e passata. Dal momento che tre quarti di tutte le specie di uccelli si trovano vicino all'equatore, ci si aspettava che nelle regioni tropicali ed equatoriali la speciazione fosse più comune. I risultati hanno invece smentito l'esistenza di una correlazione fra latitudine e speciazione, per segnalare piuttosto una significativa differenza nei tassi di diversificazione legata agli emisferi. In particolare, i tassi sarebbero stati sistematicamente più bassi nell'emisfero orientale, tra cui Africa, Sud-Est asiatico e Australia, che nell'emisfero occidentale. Il resto dell'Asia e il continente americano mostrano un numero sproporzionato di specie dovuto a recenti rapide radiazioni. Secondo Jetz e collaboratori, la spiegazione di questo fenomeno andrebbe cercata nel fatto che queste aree sono state interessate da una più elevata fluttuazione delle condizioni climatiche, che hanno ampliato le opportunità di diversificazione, favorendo l'evoluzione di nuove soluzioni e quindi di nuove specie ai problemi proposti dai cambiamenti negli habitat. Purtroppo, osservano ricercatori, l'aumento dei tassi di speciazione negli uccelli non compensa minimamente l'accelerazione dei tassi di estinzione provocata dall'impatto dell'uomo sull'ambiente. I ricercatori stimano infatti che gli uccelli stiano proliferando a una velocità di circa una nuova specie ogni 700 anni, mentre secondo stime recenti il loro tasso di estinzione legato alle attività antropiche sarebbe circa 300 volte superiore. I risultati dello studio vanno peraltro considerati solo un primo passo verso il raggiungimento di un albero filogenetico definitivo della classe degli uccelli, dato che, come rilevato in una nota di commento all'articolo, pur avendo vagliato un'ingente mole di dati, la cui valutazione ha richiesto ben 5 anni di lavoro, attualmente si dispone di un completo sequenziamento del genoma solo per un numero ridotto di specie. La corsa alla speciazione degli uccelli. Bucero crestabianca, Tropicranus albocristatus, uccello delle foreste tropicali africane. Cortesia Walter Jetz. Per ottenere il loro albero filogenetico, Jetz e colleghi hanno quindi dovuto fare riferimento a uno scheletro di 158 importanti cladi, ossia rami dell'albero filogenetico, per poi operare estrapolazioni con sofisticati algoritmi fondati su distinzioni tassonomiche. In questo modo hanno determinato la posizione delle specie per le quali non è disponibile il sequenziamento del genoma. Una procedura che, secondo diversi studiosi, espone i risultati a un notevole margine di incertezza. 06 novembre 2012. La strategia anticancro del ratto talpa cieco. Molto più longevo degli altri roditori, questo animale è refrattario allo sviluppo di tumori, la cui crescita è bloccata da un meccanismo diverso rispetto a quello che protegge un'altra specie di ratto talpa resistente al cancro. Nel ratto talpa cieco i tessuti precancerosi non sono distrutti attraverso un processo di apoptosi, ma per necrosi. Un nuovo meccanismo che permette a un gruppo di roditori di evitare l'insorgenza del cancro e di vivere particolarmente a lungo è stato scoperto da ricercatori dell'Università di Rochester, del Roswell Park Cancer Institute a Buffalo e dell'Università di Haifa, che lo descrivono in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli animali in questione sono spalacidi, piccoli roditori sotterranei comuni in Medio Oriente, noti oltre che per i loro adattamenti alla vita sotterranea anche per la loro notevole longevità. Possono arrivare a 21 anni di età, 7 volte la vita media di un ratto o di un topo, e per la straordinaria resistenza al cancro, tanto che in essi non è mai stata riscontrata l'insorgenza naturale di un tumore. Tutte queste caratteristiche lo accomunano a un altro piccolo roditore dalla vita sotterranea, già da tempo attentamente studiato, l'eterocefalo glabro. A dispetto delle numerose somiglianze che accomuna questi due animali, tanto da essere indicati entrambi come ratti talpa, pur appartenendo a due distinti sottordini dei roditori, la ricerca condotta da Vera Gorbunova e colleghi ha ora scoperto che i meccanismi alla base della loro refrattarietà al cancro sono completamente diversi. La strategia anticancro del ratto talpa cieco piccolo di ratto talpa. Jeffrey Hill, Rothman, Fratto Corbis. Per capire il meccanismo di resistenza al cancro in gioco, i ricercatori hanno prelevato campioni di fibroblasti da esemplari di due specie di ratto talpa cieco, Spalax giudaei e Spalax golani, stimolandone la rapida crescita e proliferazione in coltura, in modo da simulare una proliferazione tumorale. La prima cosa che Gorbunova e colleghi hanno osservato è che i fibroblasti in rapida crescita non mostravano i caratteristici marcatori di contatto presenti sulle cellule dell'eterocefalo, che permettono all'animale di bloccare la proliferazione quando la densità cellulare supera un certo limite. Di fatto, per 3 giorni la popolazione cellulare ha continuato a raddoppiare rapidamente da 7 a 20 volte a seconda della coltura. Tuttavia, subito dopo i ricercatori hanno potuto osservare che le cellule hanno iniziato a produrre e secernere interferone beta, avviando una rapida morte necrotica delle cellule all'interno della massa tumorale simulata. I ricercatori hanno anche osservato che la morte cellulare necrotica così indotta, che hanno chiamato morte cellulare concertata o CCD, era indipendente sia dalle condizioni di coltura sia dall'accorciamento dei telomeri nelle cellule stesse e che mobilitava le vie di attivazione dei geni che codificano per le proteine RBP53, che bloccano la divisione cellulare quando questa non è richiesta. Sorprendentemente osservano i ricercatori, per far fronte a una deriva cancerosa dei tessuti, le cellule di ratto talpa cieco utilizzano la necrosi piuttosto che l'apoptosi. Questo risultato può essere spiegato con l'insolita sequenza del gene P53 nel ratto talpa cieco, che nella posizione 174 presenta una lisina al posto di un'arginina, che è deficitario nell'attivare la cascata dell'apoptosi, e si è evoluta come adattamento alla vita sotterranea in condizioni di ipossia, cioè di carenza di ossigeno. E concludono: nonostante la necrosi sia comunemente considerata meno precisa o un modo inefficiente di eliminare le cellule indesiderate, i ratti talpa ciechi hanno sviluppato un meccanismo antitumorale altamente efficiente basato sulla risposta necrotica. Un vantaggio della necrosi potrebbe essere quello di eliminare tutte le cellule che circondano la lesione precancerosa, fornendo un effetto antitumorale aggiunto, ed eliminando lo stroma reattivo del tumore, ossia quelle cellule che producono una serie di segnali che inducono cambiamenti nel fenotipo delle cellule tumorali, rendendolo resistente per esempio alle terapie. 03 novembre 2012. Alma Radiotelescopio da Record. Appollaiato a oltre 5.000 metri di quota sull'altopiano andino, il più grande e costoso osservatorio terrestre mai costruito ha iniziato a sfornare scoperte prima ancora dell'entrata in funzione di tutte le sue 66 antenne. Di Katie Worth. Quando finisce la costruzione di un grande telescopio, spesso devono trascorrere mesi o anni di lavoro di ingegneri e astronomi prima che cominci finalmente a contribuire alla scienza. Ma l'anno passato, quando era stato completato appena un quarto della sua costruzione, l'Atacama Large Millimeter fratto Submillimeter Radio Telescope Array, o ALMA, il più grande, più elevato e più costoso osservatorio terrestre che abbia mai rivolto le orecchie al cielo, ha iniziato ad ascoltare e a cantare le sue scoperte. Da quando un anno fa gli astronomi hanno iniziato a usarlo, l'osservatorio internazionale da 1,3 miliardi di dollari ha rivelato una spirale di morte di gas e polvere che avvolgeva una stella gigante rossa morente, dando indicazioni su come potrebbe apparire la fine del nostro Sole. La schiera di antenne ha fornito un quadro chiaro di un sistema planetario vicino che era sfuggito anche a Hubble, e ha anche rilevato molecole di zuccheri nel gas fluttuante attorno a una stella, come pure i segni di centinaia di altre molecole nello spazio, indizi che astrofisici e astrochimici si stanno affannando a decifrare. E queste scoperte sono solo quelle dovute a osservazioni mirate. Quando gli scienziati hanno testato le antenne puntandole su oggetti spaziali noti, ALMA ha rivelato dettagli mai catturati da un altro strumento. Per esempio, recentemente gli astronomi hanno testato le antenne puntandole verso le antenne, una coppia di galassie in collisione studiate fin dal 1785. E visto con incredibile dettaglio la nursery in cui stanno nascendo miliardi di nuove stelle. Un altro test ha scoperto una velenosa molecola di cianuro di etile che galleggia in una regione di formazione stellare nella costellazione di Orione. Stiamo facendo scoperte del tutto casuali, spiega Violette Impellizzeri, astronoma dell'osservatorio. E la sensibilità dell'osservatorio potrà solo migliorare via via che altre antenne si aggiungono alla schiera. A differenza dei telescopi ottici, la cui potenza viene da specchi e lenti in grado di raccogliere la luce all'interno di un unico strumento, i radiotelescopi moderni sono costituiti da schiere di parabole rivolte tutte verso un settore del cielo. Le antenne possono essere spostate una rispetto all'altra per ottenere il miglior angolo di ascolto di quel remoto dominio. Le deboli onde rilevate da ciascuna delle parabole sono combinate digitalmente in modo da ottenere un forte segnale che fornisce una risoluzione molto più alta di quella che potrebbe raggiungere un'unica grande parabola. Il loro obiettivo è mirato con precisione, dice Stefano Stanghellini, project manager dell'antenna per conto dello European Southern Observatory ESO, che contribuisce ad ALMA con 25 antenne. Una persona che sparasse con un fucile con la stessa precisione centrerebbe una moneta da 2 euro a una distanza di 10 km, dice. Con questa eccezionale precisione e sensibilità, ALMA esaminerà gli angoli più bui e freddi del nostro universo, luoghi in cui i telescopi ottici possono solo brancolare. Per esempio, una nube scura che circonda una stella può essere a malapena percepita nell'ottico, mentre ALMA può darne un'immagine dettagliata e quindi determinarne la composizione. Quando ALMA ha iniziato a essere disponibile per la prima volta ai ricercatori, nell'ottobre 2011, solo il 16 delle 66 antenne previste erano operative, ma costituiva già il radiotelescopio più potente del mondo, per il quale più di 1000 scienziati erano da tempo in lista d'attesa. Un fortunato 10% è stato selezionato per il primo ciclo di osservazioni, mentre il secondo ciclo è iniziato a gennaio con un numero doppio di antenne. Il telescopio sull'altopiano desertico è il prodotto di 2 decenni di lavoro. Negli anni 90, gruppi di astronomi europei, nordamericani e giapponesi hanno progettato le nuove schiere di antenne, decidendo di non lanciarsi nella solita competizione per la sua costruzione, ma di collaborare a un progetto enorme. Trovare un sito è stata la sfida successiva. A differenza dei fratelli ottici, i radiotelescopi sono in grado di operare alla luce del giorno, ma per raccogliere le deboli onde radio emesse dagli oggetti persi nello spazio e in particolare le lunghezze d'onda corte sensibili al vapore acqueo che hanno messo in difficoltà altri osservatori, ALMA aveva bisogno di un ambiente particolarmente arido e trasparente. Pochi luoghi si adattano a questi criteri come il plateau di Chajnantor, una ventosa area andina a 5.000 metri di altitudine, a picco sul deserto cileno di Atacama, uno dei luoghi più aridi della Terra, dove in media cadono solo 1,5 cm di pioggia all'anno. Costruire ad alta quota non è impresa da poco. I lavoratori devono essere controllati dai medici, e a ogni viaggio dai 3.000 metri del centro operativo fino all'altopiano bisogna trasportare bombole di ossigeno. Inoltre, a quella quota la forte radiazione solare può distorcere la precisione delle parabole, un effetto con cui hanno già avuto a che fare i telescopi spaziali, dice Massimo Tarenghi dell'ESO. È come costruire 66 telescopi spaziali, osserva, ma qui dobbiamo anche considerare il vento, la neve, la pioggia, l'umidità, la polvere. Delle 43 antenne appollaiate ora sul Chajnantor, la maggior parte ha un diametro di 12 metri di diametro. Quando gli scienziati puntano la loro attenzione verso un nuovo obiettivo celeste, le parabole ruotano all'unisono in una danza sincronizzata di cui sono testimoni i vulcani innevati. Il fatto stesso che riescano a funzionare è un risultato impressionante. Basterebbe che la superficie di un'antenna avesse un'imperfezione di diametro inferiore a quello di un capello umano perché le cose vadano storte. Le antenne riceventi sono refrigerate a pochi gradi sopra lo zero assoluto. Se fossero appena più calde, le loro emissioni radio potrebbero interferire con quelle che captano. A rendere le cose più complicate, non meno di 20 paesi contribuiscono finanziariamente e scientificamente ad ALMA, una collaborazione che ha indubbiamente rallentato il progetto, ma che ha dato un ottimo prodotto finale, nota Tarenghi. Poiché i bilanci per la ricerca di molte nazioni si stanno riducendo, altre collaborazioni sono in vista, come quella per il radiotelescopio SCA di 1 km² di superficie che sarà installato in Sud Africa e in Australia, e che dovrebbe essere completato entro il 2024. Nel frattempo, gli astronomi si danno da fare con ALMA, che dovrebbe diventare completamente operativo entro la fine del 2013. Da quel momento arriveranno le scoperte veramente importanti, osserva Tarenghi. Non è un'esagerazione affermare che potremo puntarlo verso qualsiasi parte del cielo e vedere qualcosa di nuovo, aggiunge. Abbiamo una finestra sull'universo che non è disponibile in alcun altro luogo al mondo.